Vi chiedo di andare in Galati 3 e leggeremo i versetti dal 6 al 14. Galati 3, dal 6 al 14, che dicono così: Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Riprendiamo oggi lo studio di questa epistola. Ci troviamo nel cuore dell'epistola, nella parte più dottrinale. Tanti pensano che le dottrine non sono solo per i grandi conoscitori della parola, ma questo è assolutamente sbagliato perché Dio ha lasciato la sua parola affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni cosa. La teologia viene fuori dalla scrittura, versetto per versetto, e ci aiuta a comprendere il piano di Dio per l'essere umano. E senza l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento non avrebbe nessun tipo di spiegazione. Paolo scrive questa epistola non soltanto ai responsabili delle chiese della Galazia, ma per modo di dire anche, perdonatemi il termine, all'ultimo, non esiste l'ultimo dei credenti, all'ultimo dei credenti di questa chiesa. E sappiamo lo scopo di questa chiesa, sappiamo che si erano intrufolati dei giudaizzanti, dei falsi dottori che stavano portando questi Galati ad allontanarsi dalla fede nel solo sacrificio di Cristo, ma volevano aggiungere opere umane alla loro salvezza già avvenuta. Ed è qualcosa che interessa ognuno di noi. Noi magari non siamo attaccati come i giudaizzanti, ma questi insegnamenti devono essere validi per ognuno di noi, perché ogni credente deve saper difendere la sana dottrina della giustificazione per fede. E questo ci serve non a livello teorico, quando per fare un esempio discutiamo con altri fratelli per vedere io so più di te, oppure per parlare con quelli di fuori, magari di altre religioni, ma è qualcosa di pratico da utilizzare quando la nostra fede viene attaccata da problematiche. Tutti i giorni abbiamo dei problemi, quando la nostra fede viene presa da quelle tempeste della vita, quando abbiamo delusioni, quando abbiamo problemi. Tutto ciò che mina il nostro cammino con il Signore è un ostacolo alla nostra fede. E conoscere sempre di più le Scritture secondo il pensiero di Dio ci aiuta a difenderci anche dal nemico per eccellenza che abbiamo. Satana è sempre pronto lì ad attaccare. E Satana usa in tanti casi proprio la mancanza di conoscenza, l'ignoranza biblica del credente, e usa la scrittura per attaccare il credente. Ci ha provato con Cristo, ma non ci è riuscito quando lo tentò nel deserto, se ci ricordiamo. C'è una serie di attacchi, c'è scritto, sta scritto. E Satana attaccò anche Eva, modificando la parola di Dio, dicendo: ma Dio vi ha detto. E la stessa cosa stava succedendo anche qui nelle chiese della Galazia. In questi soli versetti che abbiamo letto, Paolo fa sei citazioni bibliche dell'Antico Testamento. E questo ci porta a dedurre che i giudaizzanti per inserire le loro eresie abbiano fatto uso della parola di Dio. Perciò, prima di entrare nel brano di oggi, dobbiamo chiederci quali scritture avranno usato i giudaizzanti per confondere i Galati. Qual era la forza del loro credo? Un po' ne abbiamo già parlato in altre occasioni, anche quando abbiamo studiato il periodo intertestamentario. I giudei, sotto l'influenza degli insegnamenti di alcuni rabbini, pensavano di essere giusti, si erano attaccati alla legge, mentre gli altri popoli, non avendo la legge, potevano soltanto essere che dei peccatori. Ma senza vedere ogni convinzione teologica che loro avevano, un giudeo si riteneva giusto sempre secondo una falsa interpretazione delle scritture, perché era un discendente di Abramo secondo la carne. Se ci ricordiamo Giovanni Battista, quando era nel deserto che battezzava, Giovanni riprende e dice: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? E dice: fate segni di ravvedimento e non dite: noi abbiamo Abramo come padre, perché Dio può far nascere da queste pietre dei figli di Abramo. Lo troviamo in Luca 3, quello che ho appena citato. I giudei si ritenevano esenti dall'ira futura perché avevano Abramo come padre. Per cui è molto probabile che i giudei siano andati dai Galati mostrando quelle parti della scrittura in cui le benedizioni di Dio erano soltanto per il popolo eletto, erano soltanto per loro. Per cui, se vi circoncidete, diventate prima figli, poi ubbidite alla legge e potete così essere veramente dei figli di Dio. Paolo, oltre a essere un vero apostolo, come abbiamo già dimostrato, si dimostra anche un ottimo insegnante e un ottimo pastore. Paolo conosceva benissimo le scritture perché aveva studiato sotto Gamaliele. Ma solo dopo la sua conversione, quelle scritture che aveva studiato, lui aveva compreso il vero significato, grazie allo Spirito Santo, di quelle parti che lui aveva già studiato prima. Ci sono lezioni di teologia in questi capitoli unici, di grandissima profondità. Paolo non usa solo questi sei versetti, ma usa il capitolo 3 e 4 parlando proprio dell'Antico Testamento, proprio per mostrare il piano di Dio per la redenzione dell'uomo. Ma entriamo nel testo di oggi. Paolo ci presenta tre verità parallele inequivocabili che affermano la giustificazione mediante la fede. La prima verità: Dio ha sempre giustificato il peccatore per fede. La seconda verità: la legge condanna anziché giustificare il peccatore. La terza: Cristo ci ha liberato dalla maledizione della legge. Vediamo la prima verità parallela, che afferma che la giustificazione è solo mediante la fede. Dio ha sempre giustificato il peccatore per fede, dai versetti 6 a 9. E oggi ci concentreremo su questa verità. Le altre le vedremo la prossima volta. Perché diciamo una cosa del genere? Questa è la domanda. Cari Galati, non è che la giustificazione per fede è qualcosa che mi sono inventato io, sta dicendo Paolo, ma è qualcosa che Dio ha sempre fatto. Dio ha sempre giustificato il peccatore per fede e ve lo dimostro. Paolo risponde a questa domanda attraverso quattro punti chiari. Vediamo il primo punto chiave che usa Paolo. Paolo cita l'affermazione divina, versetto 6, e dice che Dio ha sempre giustificato il peccatore per fede perché lo afferma lui stesso. Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Il versetto 6 inizia così: anche. Paolo sta unendo questo versetto a quello che ha detto precedentemente. Se ci ricordiamo la volta scorsa, abbiamo visto che Paolo dimostra che la loro conversione fosse avvenuta non per mezzo dell'ubbidienza alla legge, ma fosse avvenuta per la predicazione della fede. Ora Paolo sta dicendo: non siete gli unici ad aver avuto questo tipo di esperienza. ma è qualcosa che è sempre avvenuto nella vita di ogni credente. Come per voi attraverso la predicazione della fede avete visto la potenza di Dio, Dio vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi. Siete veramente stati salvati per mezzo della fede. Allo stesso modo anche ad Abramo è successa la stessa cosa. Anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Paolo sta citando qui Genesi 15:6. E per comprendere cosa voleva dire Paolo con questa citazione, dobbiamo andare a vedere cosa significa credette a Dio. Perciò vi chiedo di andare in Genesi 15. Oggi faremo un po' di esercizi con le dita, andremo in tanti passi della scrittura. Genesi 15. E dice così: dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio Signore, che mi darai, poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco? E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Il versetto 1 dice: dopo questi fatti, sono fatti narrati nel capitolo 14. Nel capitolo 14 di Genesi ci viene raccontata la storia di quattro re che si schierano contro altri cinque re, tra cui c'è il re di Sodoma e di Gomorra. E dopo la vittoria questi re entrarono in Sodoma e Gomorra e presero tutte le ricchezze e tutte le persone che stavano all'interno di questi territori, e presero tra le persone anche Lot, il nipote di Abramo. E alcuni andarono a informare di questa cosa qui Abramo, e succede un miracolo. Abramo, con solo 318 suoi servi, insegue questi quattro re per centinaia di chilometri a piedi e li raggiunge, e dopo averli raggiunti li batte e recupera tutti i suoi beni, le donne e il popolo, ci dice il capitolo 24, e riporta questi beni al re di Sodoma. Vi chiedo di andare un attimo nel capitolo 14, leggiamo solo alcuni versetti, leggiamo il versetto 21 di questo capitolo. Dice così: il re Sodoma disse ad Abramo: dammi le persone, i beni, prenditeli per te. Ma Abramo rispose al re di Sodoma: ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone del cielo e della terra, giurando che non avrei preso nulla, neppure un filo, né un laccio di sandalo, di tutto ciò che ti appartiene. Il re di Sodoma voleva dare questi beni ad Abramo, dice: tieniti i beni e dammi solo le persone, le dice il re di Sodoma. Ma Abramo risponde che aveva alzato le mani al Signore. Abramo probabilmente ha fatto un voto. Qui dice: ho giurato al Signore dicendogli che non avrei preso nulla per me. Forse Abramo aveva chiesto l'intervento di Dio, era disperato per suo nipote, per come poterlo liberare con le sue mani. Perciò Abramo mantiene la sua promessa. Ora andiamo nel capitolo 15 che abbiamo letto prima, e dice: dopo questi fatti Dio si presenta ad Abramo in visione dicendogli di non temere. Inoltre Dio si dichiara suo scudo e gli dice: la tua ricompensa sarà grandissima. Ma perché? Abramo stava temendo. Era triste perché aveva dato tutti i suoi beni al re di Sodoma? No, ad Abramo non interessavano i beni. Abramo era triste per un altro motivo. Abramo disse: Dio Signore, che mi darai? E poi aggiunge: ecco, io me ne vado senza figli e l'erede sarà il mio schiavo. E poi soggiunse: tu non mi hai dato discendenza. Questa era la tristezza di Abramo. E la colpa di questa tristezza viene data a Dio. Dice: tu non mi hai dato discendenza. Abramo si ricordava della promessa che Dio gli aveva fatto in Genesi 3, in cui gli aveva detto di lasciare i suoi parenti e che gli avrebbe dato una discendenza grandissima. Ma fino a questo momento questa promessa non si era realizzata. Per cui Abramo è triste perché dice: mi sono fatto vecchio. Abramo aveva circa 85 anni e non ho erede. Il mio servo, nato in casa mia, sarà il mio erede. Ma vediamo cosa succede. Dio gli disse: no, questo, il servo nato in casa tua non sarà il tuo erede. E versetto 5 dice: poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Dio gli promise una discendenza immensa. Tale sarà la tua discendenza. In poche parole Dio gli dice: non temere, perché la discendenza l'avrai veramente. E il versetto 6 ci dice: egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Quindi cosa vuol dire credette a Dio? Abramo aveva più di 85 anni. Se ci ricordiamo, aveva una moglie sterile. Cosa gli promette Dio? Qualcosa di realizzabile? Quello che gli ha promesso Dio non è qualcosa di umano. Era qualcosa che andava contro ogni intelligenza dell'uomo. Se qualcuno dicesse a una persona di 85 anni, qui chi si avvicina a 85 anni è Milton, però Milton ha i figli, una persona di 85 anni gli dice: lui sposato con una di 75, questi per tutta la vita hanno desiderato un figlio. Vai vicino a questa persona e dice: guarda che tu avrai una discendenza immensa. Questo ha desiderato un figlio per tutta la vita. Se va bene non ti prende a bastonate. Se no ti dice: non mi prendere in giro, non è così. Invece la scrittura dice che Abramo credette veramente alla parola del Signore e andò contro tutta la sua intelligenza umana. Abramo ha appena visto Dio all'azione, appena visto che Dio, in una situazione disperata che aveva lui con solo 300 uomini, l'ha potuto liberare. Quindi quello che Dio gli stava promettendo era in grado di metterlo in pratica. Abramo fu chiamato da Dio in Genesi 3, che vedremo dopo, e non sappiamo se in Genesi 3 credette in quel momento, ma sappiamo che questa è la prima volta in cui troviamo scritto che Abramo credette a Dio. Abramo credette a Dio e Dio cosa fece? Gli contò questo come giustizia. Sappiamo, ma voglio ricordarlo, cosa significa giustizia? Mettere in conto a qualcosa, a qualcuno, vuol dire mettere un debito o mettere un credito. La giustizia che Dio ha messo in conto ad Abramo fu che Abramo fu dichiarato giusto, una giustizia tale che poteva stare davanti a Dio. Abramo fu perdonato da tutti i suoi peccati. Significa che Abramo, a differenza di quel rapporto che Adamo ed Eva avevano interrotto a causa del peccato, si era rovinato questo rapporto tra Dio e l'uomo, grazie alla giustificazione che Dio stava dando ad Abramo, il primo uomo poteva essere di nuovo giusto davanti a Dio. E Abramo venne giustificato davanti a Dio. Abramo credette, non era un credulone che credeva in tutto, non aveva fatto una preghiera. Abramo era convinto che quello che Dio promette può realizzarlo. Romani 4 ci dice: davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli le aveva promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Abramo credette interamente alla parola di Dio. Ma qualcuno potrebbe ancora dire, magari un giudeo, magari qualcuno vedendo la storia di Abramo potrebbe dire: ma se Abramo non aveva solo la fede, Abramo era perfetto. E invece no, Abramo era un peccatore come lo siamo noi, non era diverso da noi. Se ci ricordiamo quando andò in Egitto e fece mentire alla moglie dicendo: di che sei mia sorella, e lo rifà una seconda volta. Abramo ha sbagliato successivamente quando si unì ad Agar, pensando che con le sue forze poteva realizzare la promessa di Dio, e sappiamo i danni che fece. Quindi Abramo non fu giustificato per le sue opere, ma fu giustificato soltanto perché credette in Dio. E chi è che ci dice che Dio giustificò ad Abramo? Ce lo dice Dio stesso. Stamattina Stefano ci ha ricordato che la Genesi l'ha scritta Mosè centinaia, forse migliaia di anni dopo. E Dio ha voluto che fa sapere al suo popolo che lui giustifica il peccatore per fede. Per cui ispirò Mosè a scriverlo, a metterlo per iscritto, che Abramo fu giustificato per soltanto per la fede. Ecco l'affermazione divina che dice che Abramo fu giustificato per fede. E quindi Galati insensati sta riportando qui, sta riportando Paolo. La salvezza è solo per fede, perché lo afferma Dio, non me la sono inventata io. E la salvezza è solo per fede perché Dio giustificò Abramo. Questo ci porta al secondo punto che vuole arrivare Paolo. Il secondo punto chiaro che ci dà Paolo è la conseguenza del primo, l'affermazione umana. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La parola riconoscere significa ammettere, identificare, individuare, accettare qualcosa come fatto reale. Riconoscere è un comando, è un imperativo che usa Paolo. Paolo sta unendo questo versetto a quello precedente e dice: è qualcosa che siamo chiamati a fare anche noi. Dio dice che siamo giustificati per fede, lo dovete riconoscere anche voi. Ora sei tu che devi fare l'azione, sta dicendo Paolo ai Galati. Paolo sta dicendo che quanti hanno fede sono figli di Abramo. Ma per noi del 2020 che ci avviciniamo alla parola di Dio, che significa questa affermazione che noi siamo figli di Abramo? E ritorno un po' a quello che ho detto prima. Guardiamo l'Antico Testamento soltanto, magari, che è valido per gli ebrei. Invece, senza l'Antico Testamento, noi non dovremmo neanche essere uniti qui. Perché diciamo questo? Perché diciamo che se sei un vero credente, allora devi ammettere che sei un figlio di Abramo? Perché è biblico, perché l'ha stabilito Dio. I giudei avevano ragione a dire che le benedizioni di Dio sono soltanto per i figli di Abramo, ma dobbiamo chiederci: chi sono i figli di Abramo? Sono i giudei? Sono i pagani? Siamo noi? Chi sono? E vediamo in che modo la scrittura ci aiuta a rispondere a questa domanda. Vi chiedo di andare in un'altra parte della scrittura, andiamo in Giovanni al capitolo 8 e leggiamo dal versetto 31. Giovanni 8, dal versetto 31. Qui è Gesù che parla. Giovanni 8, versetto 31. E dice così: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diventerete liberi? I giudei si ritenevano liberi, abbiamo anche visto prima con l'esempio di Giovanni, liberi dal peccato perché si ritenevano discendenti d'Abramo. Guardate cosa replica Gesù al versetto 34. Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. E al versetto 38 dice: io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Gesù si stava dicendo che se uno pecca, è schiavo del peccato ed è figlio del peccato. Quindi erano dei peccatori non liberi. E aggiunse che se la verità non entrava in loro era proprio perché erano figli di queste opere che loro facevano, avevano il padre loro, e sappiamo che è il padre del peccato. E la risposta dei giudei al versetto 39 dice: essi gli risposero: nostro padre è Abramo, che stai dicendo? I giudei rispondono proprio convinti che il loro padre sia Abramo. Ma Gesù ribalta la loro affermazione. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Gesù dichiara che chi è figlio di Abramo non è quello che è per discendenza di sangue, ma è figlio di Abramo colui che fa le stesse cose che ha fatto Abramo. Abramo credette, i giudei non credevano. Gesù dice: Abramo non fece così. Quindi tutti coloro che fanno come fece Abramo sono figli di Abramo, e cioè credere in Dio. Gesù dice: vi ho detto la verità che ho udito da Dio. I giudei non credevano a Dio. Quando un credente dice io credo in Cristo, significa che crede in Dio, perché Cristo è stato mandato da Dio. E i giudei non credevano in Dio, come non credevano neanche nei profeti, come non credevano, avevano soltanto delle tradizioni, delle convinzioni teologiche, e quindi loro affermavano: noi siamo discendenti di Abramo. Questa era la loro difesa. Vediamo un altro testo che ci aiuta a comprendere meglio qualcosa sulla circoncisione. Romani 4. Andiamo in Romani 4. Abramo fu giustificato quando era un pagano e non quando era circonciso. Leggiamo dal versetto 10. Romani 4, dal versetto 10. In quale circostanza dunque gli fu messa in conto? Stiamo parlando della giustificazione di Abramo. Quando era circonciso o quando era incirconciso? No, quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Versetto 11 dice: poi ricevette il segno della circoncisione quale sigillo della giustizia ottenuta per fede, che aveva quando era incirconciso, affinché, facciamo attenzione a quello che c'è scritto, fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto la giustizia. Abramo fece la circoncisione come un segno, un sigillo. Dio aveva voluto questo sigillo, e questo sigillo aveva un significato. Quella circoncisione che Abramo fece, la sua giustificazione ottenuta quando ancora non era circoncisa, nella sua circoncisione lui aveva Dio stabilito di giustificare con quel sigillo tutti i credenti che non erano del popolo di Israele. Quindi noi, tutti coloro che non erano in Israele, erano stati resi giusti per fede e quindi appartenevano a questo patto con Dio. Ma la circoncisione di Abramo era valida anche per i giudei. Vediamo il versetto 12. Dice: fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma ascoltiamo ancora bene, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Quindi sia i circoncisi che i non circoncisi possono essere figli di Abramo, non per una questione di etnia, ma soltanto sono figli di Abramo per fede. E quindi i giudei difendevano la loro appartenenza ad Abramo, scusate, in che modo noi possiamo applicare questa verità? Cioè i giudei che difendevano la loro appartenenza ad Abramo, mentre noi oggi come possiamo applicare questa verità ai nostri giorni? E dobbiamo stare attenti anche noi, perché noi non siamo diversi da loro. abbiamo una natura corrotta, una natura che ci fa confidare sempre, quando veniamo messi alle strette, l'uomo, l'essere umano di solito si difende con un titolo, o guarda che io sono. E loro si difendevano, come abbiamo visto, da un'appartenenza a un'etnia, ma questa appartenenza non li salvava, non li rendeva giusti. Gesù li condannava, li ha condannati. Avete bisogno anche voi della giustizia di Dio, della fede. E quindi anche noi ci potremmo finire dentro, in pieno. Non è un atto esteriore la circoncisione che rende giusto. Come dicono i cattolici, magari dobbiamo fare i sacramenti, dobbiamo fare il battesimo, la comunione, dobbiamo fare questo. Allora uno dice, ma io ho fatto tutti i battesimi, io sono a posto con Dio. Oppure nel nostro ambiente, io frequento una chiesa, io sono evangelico. Come fai a dire una cosa del genere? Non è questa una giustificazione. Oppure io ho fatto il battesimo, io appartengo a una chiesa, io ho una chiesa dove si predica la parola di Dio rettamente. Non fa questo di me essere un giusto. La fede è l'unica cosa che rende giusti gli uomini. E la fede è personale. Non posso attaccarmi a quello che hanno fatto gli altri. Io devo avere un rapporto con Dio e questo posso averlo grazie al sacrificio che sappiamo benissimo di Gesù Cristo. Abramo credette a Dio e il credente ha un'altra fede, crede non che avrà una discendenza, ma come per Abramo che credette a Dio era qualcosa di impossibile da immaginare, allo stesso modo anche quello che ha promesso al credente da un punto di vista umano non è possibile ricevere. Paolo dice ai Corinzi, è pazzia la predicazione della croce, eppure la potenza di Dio. Umanamente, perché Dio, senza nessun merito, ha sacrificato Gesù Cristo sulla croce per dei peccatori? Non ha senso, non è possibile crederci umanamente. Ma per fede, questa è la nostra speranza, certa, che Dio ha giustificato il peccatore per fede. Quindi Abramo, Paolo sta dicendo, dovete riconoscere di essere figli di Abramo. E se voi riconoscete di essere figli di Abramo, potete anche difendere la vostra fede. Abbiamo risposto alla domanda, chi sono i figli di Abramo? Ma non abbiamo risposto alla domanda, perché siamo figli di Abramo, quando Dio l'ha stabilito. Non vi chiedo di andare, facciamo attenzione alla lettura, lo leggo io in Genesi, al capitolo 17, che dice così: quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente, cammina la mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, e Dio gli parlò dicendo, quanto a me, sta parlando Dio, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Per i Galati questo significava che loro erano a posto senza la circoncisione. Non dovevano farsi circoncidere. Ma per noi significa che anche a livello scritturale, Dio ha stabilito che noi siamo figli di Abramo. Non siamo i credenti del 2020 indipendenti dalla scrittura. Facciamo parte del piano divino. Se non ci fosse questo piano, noi non saremmo salvati. Non ci sarebbe nessuna salvezza. E anche se a noi, come ho accennato prima, i giudaizzanti non vengono ad attaccarci, da cosa potremmo essere attaccati? Potremmo essere attaccati dal dubbio, il dubbio di non essere salvati, il dubbio quando facciamo qualcosa di sbagliato, quando pecchiamo. Ti è mai successo che pensi, com'è il tuo rapporto con Dio quando si installa quel dubbio? Com'è? Dice, ma io non sono giusto per stare davanti a Dio, cioè io sarei un credente, ma che cavolo ho fatto? Ma io non posso stare così. In quel momento io posso affermare, io sono un figlio di Abramo. In quel momento questa è la mia difesa, perché come Abramo venne giustificato, io sono giustificato non per le mie opere, ma sono giustificato perché io credo e quindi la mia fede mi tiene salda. Quindi l'uomo, il credente, deve affermare lui che è salvato per fede come è stato salvato Abramo. Riconosci anche tu di essere un figlio di Abramo. Il terzo punto chiaro in supporto alla verità che Dio ha sempre giustificato il peccatore per fede è l'affermazione scritturale. Versetto 8. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. In te saranno benedette tutte le nazioni. Perché dobbiamo credere che Dio perdona il peccatore? Perché ce lo dice la scrittura. Paolo sta dando autorità alla scrittura. Dobbiamo stare attaccati alla scrittura. Paolo sta dicendo, se guardiamo la scrittura possiamo avere un'altra prova di quanto vi ho appena detto, che siamo giustificati per fede. Non sono solo promesse che Dio fa al popolo eletto, ma ci sono delle promesse, se andiamo nella scrittura, che riguardano ognuno di noi. Ecco che Paolo ritorna al nodo della questione, dice, le benedizioni agli stranieri non erano benedizioni solo per il popolo eletto. E la traduzione esatta di questa buona notizia che dice qui, sì, la traduzione esatta vuol dire Vangelo. La scrittura preannunciò il Vangelo e lo preannunciò migliaia di anni fa. Se possiamo andare in Genesi 12, lo vedremo velocemente. Genesi 12, i primi tre versetti. Che dicono così: il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio appare ad Abramo, questa è la prima volta che Dio compare ad Abramo, e gli viene promesso che sarebbe diventato una grande nazione, che sarebbe stato benedetto, che il suo nome sarebbe stato reso grande da Dio, che sarebbe stato una fonte di benedizione per gli altri, e andiamo alla fine, che in Abramo saranno benedette tutte le famiglie della terra. Queste sono le promesse iniziali che troviamo nella scrittura dall'inizio. E tutta la Bibbia, quello che segue queste promesse, è tutto un adempimento, è qualcosa che si sta ancora realizzando oggi e che si realizzerà fino alla fine. Dio ha previsto un piano sia per Israele, perché la discendenza secondo la carne, e sia le benedizioni alle nazioni. Quindi c'è un piano sia per Israele e sia per la Chiesa. Nella sua sovranità Dio sta portando a compimento queste promesse. In Abramo saranno benedette tutte le famiglie, Paolo dice tutte le nazioni, e in queste promesse viene promesso il Vangelo. Il Vangelo è la benedizione più grande che l'uomo possa ricevere ed accettare. Il Vangelo è la buona notizia, e la buona notizia è una beatitudine, di un atto di grazia. Sempre Romani 4 dice Paolo, parlando di Davide, beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non addebita il fatto il peccato. In poche parole, beato l'uomo che viene giustificato, essere perdonato, coprire i peccati, non addebitare il male, e lo ha fatto in Cristo, come vedremo la prossima volta. Ecco le benedizioni. La scrittura ha previsto fin dall'inizio che Dio avrebbe giustificato il peccatore per sola fede. Ora, seguendo il ragionamento di Paolo, arriviamo alla conclusione ovvia, il quarto punto, la realtà finale, versetto 9. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. In questo modo coloro che hanno fede sono benedetti con Abramo. Non dice più riconoscete, ma è qualcosa di ovvio, qualcosa di lampante, è una conclusione logica. Abramo fu salvato per fede? Tutti coloro che hanno fede sono figli di Abramo? La scrittura lo preannunciò che le nazioni sarebbero state benedette in lui? Wow! La realtà delle cose è che siamo salvi. Siamo salvi. Abbiamo la salvezza, siamo giustificati. Questa è la buona notizia, la più bella delle notizie. La realtà delle cose è che tutti quelli che sono benedetti in Abramo, senza la circoncisione, ma grazie a questa parola che Dio ci ha lasciato, siamo salvi, abbiamo la salvezza. Paolo mette ancora questa enfasi, non dice il patriarca Abramo, dice ma il credente Abramo. E quali sono le benedizioni che ricevette Abramo? Abramo ricevette tantissime benedizioni. Con una donna sterile gli nasce una discendenza enorme a un'età che dire avanzata è poca. Ed è una discendenza, un'etnia che esiste tutt'oggi. Tante civiltà sono scomparse. Il popolo dei giudei esiste tutt'oggi. Ma la più grande delle benedizioni che riceve Abramo fu il favore di Dio senza nessun merito, senza nessun'opera. Lui viene giustificato e viene perdonato. Possiamo vedere le benedizioni di Dio anche in quel salmo che abbiamo letto stamattina, quando Dio ha promesso ad Abramo tutte quelle benedizioni che hanno ricevuto i suoi discendenti, liberati dall'Egitto, portati nel deserto per 40 anni senza un supermercato, senza niente, ma soltanto nutriti da Dio. È una terra promessa che loro non avevano fatto nulla per conquistarsi. Quante benedizioni! E c'è una benedizione ancora più grande che abbiamo anche noi oggi. Abramo è ancora vivo. Abramo sta in cielo. Ce lo dice Gesù in Matteo, se ci ricordiamo, quando discuteva con i Sadducei. Lo leggo io, dice: quando poi alla risurrezione dei morti non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Abramo, dice Gesù, è vivo, non è morto, è vivo. Abramo è vivo, è alla presenza di Dio. E anche noi siamo come lui, dice qua, con le stesse benedizioni che ha avuto Abramo. E dobbiamo vivere in funzione di queste benedizioni. Ogni credente deve avere un rapporto personale con Dio. Ogni credente viene portato per mano da Dio. Dio è sempre vicino a noi, come ha fatto con Abramo. Non siamo diversi noi. Ogni credente ha ricevuto il favore di Dio. Viene scelto non per meriti, ma soltanto per la fede. È stato giustificato e perdonato. Ogni credente un giorno sarà in cielo con gli altri credenti e con il credente Abramo. Oggi abbiamo visto questa prima grande verità. Dio ha sempre giustificato il peccatore per fede. E cosa cambia nella nostra vita sapere questa verità? Abbiamo già fatto qualche applicazione, ma voglio ritornare sull'argomento. Sappiamo benissimo che siamo salvati per fede, ma lo viviamo veramente nella nostra vita pratica? Come affrontiamo i nemici della nostra fede nella vita di ogni giorno? Ti sei mai trovato nel rimorso del peccato? Cosa hai fatto? Hai cercato di sopprimere quel rimorso? O quel rimorso ti sta logorando ancora oggi? Ti senti tolta la gioia quando pecchi? Cosa fai quando fai qualcosa di sbagliato? Quando fai una cattiva azione? Fai una buona azione per mettere a posto quella cattiva? Com'è il tuo rapporto con Dio quando pecchi? Pensi che il tuo rapporto con Dio sia finito? Devi ricordarti che non sono le tue opere che ti rendono giusto, ma chi ti ha giustificato è Dio, e non lo fa perché lo meriti, ma lo fa perché Lui è un Dio buono, un Dio di grazia, e lo fa attraverso la fede. Sapere che siamo salvati, la nostra vita quando pecchiamo cambia di moltissimo, perché significa che possiamo andare a Dio e chiedere perdono. Prima Giovanni dice: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Se siamo tristi per il nostro peccato, corriamo a Dio e chiediamo perdono subito. Non aspettiamo. Non dobbiamo aspettare del tempo così Dio si dimentica. Non c'è nessuna penitenza da fare. Dobbiamo andare da Dio, essere ravveduti e chiedere perdono. E questo non significa che Dio ci autorizza a peccare, significa che abbiamo un posto, perché Giovanni dice: se qualcuno ha peccato, abbiamo un posto dove rifugiarsi, Non dobbiamo prendere il peccato, prendere la nostra fede e giocare con il peccato. E tutti i giorni cadiamo sempre nelle stesse cose. Perché può darsi che in quel momento, dico può darsi, che non abbiamo la fede di Abramo. Che Abramo, oltre ad essere un esempio di fede, si dimostrò anche un esempio di un credente che mette in pratica la sua fede. Era disposto a offrire suo figlio Isacco quando Dio glielo chiese. Se siamo salvati per fede, quando arrivano le prove nella nostra vita, stiamo vedendo con Gianluca, dobbiamo vivere quelle prove con gli occhi della fede. Altrimenti dubiteremo della bontà di Dio, delle benedizioni di Dio. Quando siamo affaticati dai problemi della vita, come reagiamo? Cosa trasmettiamo alle persone intorno a noi quando c'è qualche problema? Ci vedono tranquilli? Oppure siamo isterici? Oppure, peggio ancora, siamo disperati quando arrivano i problemi? Vivere in funzione che siamo giustificati per fede vuol dire qualcosa che lo devi fare intenzionalmente. Abbiamo un cuore che ci porta in inganno. Se io lascio spazio al mio cuore quando mi arriva qualsiasi problema e ci casco, l'emozione, la tristezza prenderà il posto. Intenzionalmente io devo custodire il mio cuore, devo io gestire il mio cuore con le verità che ho imparato dalla parola di Dio, devo metterla in pratica. Quindi intenzionalmente io rispondo a quella prova, intenzionalmente rispondo a quell'ostacolo, a quello che mi sta capitando e punto gli occhi su Dio che mi ha giustificato e vado avanti con gli occhi della fede. Dobbiamo affrontare tutto quello che ci capita intorno e viverlo con gli occhi della fede. Ci fermiamo qui. Prossima volta vedremo le altre due verità, la condanna, che la legge condanna anziché giustificare il peccatore e che Cristo ci ha liberato dalla maledizione della legge. Perciò, caro fratello e cara sorella, da oggi in poi vivi ogni situazione in funzione della tua fede. Preghiamo. Signore Padre Santo, ti vogliamo lodare e adorare per la tua giustificazione, Signore, per fede. Grazie perché grazie alla giustificazione per fede ogni uomo può essere salvato e la porta del cielo è aperta a tutti coloro, Signore, che ripongono la piena fiducia in te, che credono a te, la tua parola, quello che tu hai detto, Signore, che mettono in pratica, Signore, la tua parola perché credono e sono convinti che quando tu dici qualcosa sei in grado di mantenerlo. Perciò ti prego, Signore, per ognuno di noi, per questa settimana, ma per ogni giorno che possiamo intenzionalmente mettere in pratica quello che abbiamo ascoltato. Quando arrivano i problemi, Signore, in casa, con i nostri figli, con nostra moglie, con nostro marito, con i nostri genitori, Signore, aiutaci a reagire con gli occhi della fede, che possiamo essere luce intorno a noi, Signore, che possiamo trasmettere alle persone intorno a noi pace e tranquillità e che le persone intorno a noi possano dire: cosa hai tu che io non ho? Io ho la fede che mi rende giusto, è questo che ti manca. Che veramente possiamo essere tuo strumento ogni giorno, Signore. E tu, come hai promesso a Abramo di essere il suo scudo, lo hai promesso che le stesse benedizioni le riceve ogni credente. Ti chiedo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.